Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società, sclerosi multipla, riscriviamo il futuro, epatite delta, sovraeffezione dell'epatite B, carcinoma prostatico, lo studio Latitude, HIV-AIDS, gli inibitori dell'attacco. Bentrovati da Marco Caracciolo. Riscriviamo il futuro, nuovi orizzonti nella sclerosi multipla. Arriva in Italia il primo trattamento orale da assumere per pochi giorni nell'arco di 2 anni. Il servizio di Massimiliano Bordignon e le interviste a Giancarlo Comi, direttore dell'Istituto di Neurologia Sperimentale dell'Ospedale San Raffaele di Milano, Francesco Patti, professore associato di neurologia dell'Università di Catania e Antonio Messina, amministratore delegato di Merck Serono.
Combattere la forma recidivante di sclerosi multipla ad elevata attività con un nuovo farmaco ora si può. Ecladribina compresso è finalmente ammesso alla rimborsabilità in Italia dall'Agenzia Italiana del Farmaco, primo trattamento che permette di raggiungere fino a 4 anni di controllo della malattia a fronte di un massimo di 20 giorni di somministrazione orale nell'arco dei primi 2 anni, con i 2 successivi liberi da trattamento. L'efficacia clinica di cladribina compresse è stata dimostrata e sostenuta nel tempo secondo gli indicatori chiave dell'attività di malattia, che includono il tasso di recidiva annualizzato, la progressione della disabilità e l'attività alla risonanza magnetica, basandosi su studi che hanno coinvolto nei programmi di sperimentazione clinica più di 2.000 pazienti.
Cladribina è veramente un farmaco rivoluzionario, rivoluzionario perché con il suo meccanismo d'azione riesce a determinare un'importante linfocitopenia rapida che si esplica con un miglioramento per quanto riguarda i parametri di efficacia della malattia già entro i primi 6 mesi, quindi al primo ciclo, e dal punto di vista della sicurezza, come poi diremo tra breve, è un farmaco che non ha mostrato nessun segnale particolare, se mi riferisco soprattutto alla leucoencefalite multifocale progressiva, che invece è uno spauracchio per i neurologi quando pensiamo ad altre terapie.
Si tratta di numeri importanti che consentono di avere un profilo di sicurezza ben definito e che rappresentano un valore aggiunto di questo trattamento. Per quanto riguarda i pazienti curati con le compresse di cladribina, 4 su 5 rimangono liberi da ricadute, 9 su 10 non patiscono una progressione di disabilità e infine quasi la metà dei pazienti non ha evidenza di attività di malattia. Risultati fondamentali per una realtà, la sclerosi multipla, che ha normalmente un forte impatto sulla salute e sulla qualità di vita del paziente. Infatti addirittura la metà delle persone colpite è costretta a smettere di lavorare dopo averla contratta, riducendo l'aspettativa di vita in media a 10 anni, per non parlare degli alti costi collegati alla progressione della disabilità e alle recidive.
Il sito internet è il sito dove i pazienti possono avere qualsiasi tipo di informazione, possono approfondire. Poi c'è una app che gli consente di avere di ricordare la somministrazione del farmaco, di ricordargli quelle che sono eventuali analisi, e quindi lo accompagna un po' come un assistente.
L'elemento veramente più importante è il tipo di meccanismo d'azione di questo farmaco. Per fare una breve cenno alla storia di questa malattia e della sua terapia, questa è una malattia in cui in passato noi avevamo, passato intendo fino a pochi anni fa, 4-5 anni fa, il nostro obiettivo era di ridurre la frequenza degli attacchi del 30%, eravamo già contenti. Oggi l'obiettivo è quello di non avere più attacchi, non avere più nuove lesioni del cervello, cioè una persona completamente libera dalla malattia.
L'epatite delta ha bisogno dell'epatite B per infettare le cellule dei pazienti. Nel mondo si stima colpisca oltre 20 milioni di persone. Pietro Lamperticco, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
L'epatite delta è un'epatite nota da ormai da molti anni. Tenete presente che professor Rizzetto, un italiano, è il primo che circa 40 anni fa ha scoperto questo virus. È un virus particolare, difettivo, che ha bisogno dell'epatite B per replicare e per infettare le altre cellule. Quindi quando parliamo di epatite delta parliamo sempre di pazienti che hanno 2 virus, virus dell'epatite B e il virus dell'epatite delta insieme. Dal punto di vista clinico l'epatite delta ha una caratteristica unica, è una malattia estremamente aggressiva che porta rapidamente a scompenso epatico, ad epatocarcinoma, pazienti di solito giovani. Parliamo di circa 20 milioni circa di persone infette con l'epatite delta al mondo, un studio recente dice in realtà 70 milioni, forse questo è un numero un pochino esagerato. Però circa il 5% di tutti i pazienti con epatite B hanno anche questo secondo virus, l'epatite delta. Fino adesso, in questi ultimi 40 anni, non è mai stato approvato nessun farmaco sull'epatite delta. Da anni usiamo l'interferone, anche se tecnicamente è un farmaco off-label per l'epatite delta. L'interferone funziona purtroppo soltanto nel 10-20% dei pazienti, non di più, ha molti effetti collaterali e in alcuni pazienti la risposta non è mantenuta nel tempo, ma soprattutto l'interferone non può essere utilizzato nei pazienti che hanno una malattia già molto avanzata, i cirrotici o cirrotici addirittura con malattia scompensata. In questi ultimi mesi sono state grandi novità in termini di terapia dell'epatite delta. Ci sono almeno 3-4 farmaci diversi con 2-3 possibili strategie diverse. Abbiamo sicuramente la possibilità di utilizzare un farmaco che è un entry inhibitor, cioè che blocca l'entrata del virus B e quindi anche del virus delta nelle cellule epatiche. Questo farmaco in monoterapia per un trattamento prolungato si è dimostrato efficace nel bloccare completamente l'applicazione virale, senza però eliminare il virus B o il virus delta. Questo farmaco, unito all'interferone, ha invece dimostrato la possibilità di eliminare addirittura l'HBSG in un sottogruppo di pazienti. Si chiama Mirclodex.
Da 36 mesi a 5 anni, l'aspettativa di vita si allunga per i pazienti con tumore alla prostata metastatico grazie alla terapia ormonale con abiraterone. Cosimo Denunzio, Ospedale Sant'Andrea di Roma.
Sono stati presentati i risultati finali dello studio Latitude che dimostrano come la terapia con abiraterone è in grado di aumentare la sopravvivenza dei pazienti con tumore della prostata metastatico alla diagnosi fino ad circa 5 anni e in particolare di aumentare di circa 17 mesi la sopravvivenza rispetto alla terapia standard che era rappresentata dalla sola terapia di deprivazione androgenica.
Parliamo dello studio, come è stato disegnato, che pazienti ha inquisito, i farmaci che sono stati studiati?
Lo studio Latitude ha coinvolto 1200 pazienti, erano tutti pazienti con tumore della prostata metastatico alla diagnosi, cosiddetti ad alto rischio, perché i pazienti dovevano avere o una malattia di alto grado, quindi un Gleason score 8-10, delle metastasi ossee o delle metastasi viscerali, cioè intese come metastasi a livello polmonare o a livello epatico. Circa il 20% dei pazienti aveva questa caratteristica, cioè di metastasi viscerali, e sono stati randomizzati, divisi in due gruppi. Un gruppo terapia standard rappresentata dalla sola terapia di deprivazione androgenica, cioè la cosiddetta terapia ormonale, e l'altro gruppo dove alla terapia di deprivazione androgenica veniva aggiunta la terapia con abiraterone. Questi pazienti sono stati seguiti fino a 5 anni per valutare come endpoint primario l'overall survival, cioè la capacità di aumentare la sopravvivenza della terapia di combinazione deprivazione androgenica più abiraterone verso la sola terapia di deprivazione androgenica.
Che cosa cambia dopo questi risultati nella pratica clinica?
Beh, questi risultati permettono un notevole cambiamento della pratica clinica perché fino a pochi anni fa nei pazienti con queste caratteristiche, quindi tumore della prostata metastatico alla diagnosi, l'unica terapia possibile era appunto la terapia ormonale associata dove possibile con la chemioterapia. Invece c'è adesso una nuova opzione terapeutica, cioè una terapia orale ben tollerata anche dopo tanti anni di terapia che si è dimostrata efficace come la chemioterapia nella gestione e nell'aumentare la sopravvivenza dei pazienti con una malattia molto molto importante come quella del tumore della prostata metastatico alla diagnosi.
Fostemsavir è un nuovo inibitore sperimentale dell'attacco virale, attivo per via orale. Il farmaco si lega ad una proteina impedendo l'adesione dell'HIV ai linfociti. Maurizio Amato, amministratore delegato di Vive Healthcare Italia.
Vive Healthcare è molto impegnata nella ricerca di nuove soluzioni, di nuove classi. In particolare la classe degli attachment inhibitor è quella nell'orizzonte più vicina. Che cosa rappresenta sul piano scientifico? È non soltanto un elemento di novità, ma è un elemento di grande innovazione, perché oggi esiste ancora una fascia di popolazione che, contrariamente a quel che si pensa, non ha adeguate alternative terapeutiche. Si tratta di pazienti generalmente multiresistenti che spesso devono prendere dei cocktail di numerosi farmaci e che comunque ancora oggi sono a rischio di vita. Per questo tipo di pazienti, per questo tipo di malattia, è nata appunto la ricerca per questa nuova classe di farmaci che viene chiamata degli attachment inhibitor, inibitori dell'attacco. Quindi un nuovo meccanismo che sarà in grado di offrire il vantaggio di curare quindi anche pazienti multiresistenti che oggi non hanno alternative terapeutiche adeguate. E cosa significa non avere alternative terapeutiche adeguate? Significa potenzialmente morire. Quindi, contrariamente a quel che si pensa, oggi si muore ancora di HIV. Per fortuna è una fascia molto limitata, ma purtroppo è ancora una fascia presente di pazienti multiresistenti. Quindi è importante continuare ad impegnarsi nella ricerca per mettere a disposizione della popolazione che vive con questa malattia nuove opzioni terapeutiche.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.